reddito minimo universale, la via maestra per uscire dalla crisi. A 20 anni dalla pubblicazione della fine del lavoro di Jeremy Rifkin, è necessario tornare a riflettere sulle condizioni del lavoro, considerando la situazione contemporanea alla luce dell'imperante dogma neoliberista della flexicurity. Le conclusioni sono sorprendenti e portano a ripensare ex novo al concetto di lavoro, alla sua fine e ad un nuovo inizio. Di Domenico Tambasco. Flexicurity, ovvero uno strumento europeo di politica del lavoro. Flexicurity suona bene sin dalla sua pronuncia, certamente meglio dell'italico flessicurezza. È un termine sfavillante, che ha un apparente sapore di modernità nella sua versione di importazione, e diciamola tutta, affascina anche nella sua astratta descrizione scientifica, riferendosi ad un modello di politica del lavoro capace di riformare e unificare i diversi sistemi di welfare esistenti in Europa, e costituendo un mezzo per raggiungere un fine, ovvero assicurare che i dei sistemi di welfare restino una garanzia per tutti, comprese le generazioni future, rafforzando l'adattabilità e la capacità di affrontare i cambiamenti sia per i singoli che per le imprese. Si tratta dunque di uno strumento di politica del lavoro ibrido, promosso direttamente a livello europeo comunitario allo scopo di uniformare i diversi modelli degli Stati membri, sostenendo da un lato una domanda del lavoro quasi totalmente deregolamentata ed in linea con la teoria classica neoliberista, che richiede forme di flessibilità numerica, funzionale e salariale della forza lavoro in modo da adeguarla in tempo reale, secondo il modello just in time, ai cambiamenti tecnologici e alle sempre mutevoli esigenze del mercato, e dall'altro garantendo un moderno sistema di sicurezza sociale, in grado di intervenire con efficaci sistemi di sostegno al reddito, considerato che le fasi di passaggio da un'occupazione ad un'altra non possono quasi mai essere senza soluzione di continuità. Flexicurity e tecnonichilismo. Se volessimo reperire un ascendente teorico-filosofico della flexicurity, ben potremmo porre lo sguardo, senza tema di smentita, ai caratteri propri della società della globalizzazione, o, come è stata meglio definita in un recente saggio, della prima globalizzazione. Società fondata sul dominio della tecnica economico-finanziaria ed ingegneristica, che ha modellato in chiave reticolare l'esistenza dell'uomo, il quale si trova ora navigante e quasi annegato in un flusso di merci, beni, dati e informazioni che si compongono e scompongono con velocità estrema nell'intera rete globale e che ne hanno smaterializzato, o meglio, liquefatto la natura. È il topos del tecnonichilismo in cui l'uomo, subordinato alla tecnica, è ora bene, ora merce, ora dato, ora capitale, cosiddetto umano, inserito nei miliardi di flussi che percorrono le reti telematiche fratto commerciali fratto finanziarie fratto industriali fratto logistiche fratto lavorative fratto giuridiche alla velocità della luce. Ed i materiali così veicolati nei flussi delle reti valgono e vengono considerati solo e soltanto se funzionano nell'ambito delle reti stesse. Siamo al trionfo del tecnonichilismo e della volontà di potenza, in cui vale non ciò che è, ma solo ciò che si vuole far funzionare nei canali strutture costitutive delle reti deputati al veloce scorrimento dei flussi di beni, capitali, dati. È la legge dell'efficacia o loi dell'efficacité, per dirla con Albert Camus. Leggiamo un passo splendido nella sua nettezza di un grande giurista che così traduce il trionfo del tecnonichilismo nello specifico campo del diritto. Il diritto costruisce la propria artificialità servendosi di macchine e applicando procedure. Il suo scopo non è né di garantire l'attuazione di eterne verità, né di difendere un'etica della vita, ma soltanto di funzionare. La macchina funziona senza riguardo ad uno od altro contenuto. Non importa il perché ed il che cosa, ma soltanto il come. Non importa la verità, ma soltanto la validità della norma giuridica. Tutti i contenuti possono attraversare quei congegni produttivi, nomodotti canali percorsi da ipotesi di norme. Poiché non c'è una verità condizionante, vige l'indifferenza contenutistica, la neutralità delle procedure rispetto alle materie che vi sono immesse. Fiat produzio. Soltanto il volere le fa valere. Flessicurezza e doppia alienazione. Se consideriamo l'uomo inserito in tale contesto produttivo tecnonichilista, non possiamo non rinvenire i netti profili dell'alienazione. Stiamo parlando di un uomo che non è più neanche res cosa, ma mero inanimato fluido, dal tipo dell'uomo macchina proprio del modello fordista taylorista al paradigma dell'uomo quale lubrificante della macchina. Ecco spiegata l'esigenza di flessibilità, ovvero sia del termine flex, primo membro del binomio flexicurity. Ciò che non funziona, o meglio, non è abbastanza flessibile, liquido per circolare nei canali delle reti tecnoproduttive, diventa ovviamente scarto. Anche l'esistenza umana reificata e veicolata nei flussi testé citati può diventare vita di scarto o esubero, sinonimo di rifiuto umano. Ma c'è una via di possibile e necessaria uscita e di recupero, diremmo di apparente ed illusoria rinascita in questo demoniaco sistema che viene veicolato dal sistema stesso. L'uomo fluido lubrificante della macchina è al contempo anche uomo macchina desiderante, ovvero sia consumatore, il cui desiderio di consumo è il motore interno della macchina. La macchina funziona, infatti, solo se vi è consumo, e non accumulo, di ciò che dalla stessa viene prodotto. Il sistema tecnonichilista, infatti, si fonda e si muove precipuamente sulla base del consumo dei beni, dei servizi, delle informazioni prodotte dai circuiti reticolari. In poche parole, è la domanda il combustibile dell'intero sistema che altrimenti, in sua assenza, rischia di implodere, come evidenziato nell'ultima sistemica crisi economica. La domanda e con essa l'uomo macchina desiderante o consumatore ha dunque bisogno di un sostegno, di un meccanismo di sicurezza, ovvero sia proprio della security, secondo elemento del sintagma della flessicurezza. Ne deriva la teorizzazione di strumenti di sostegno dei redditi, ora pubblici, quali sussidi di disoccupazione, assegni familiari, cassa integrazione e similia, ora privati, attraverso l'intermediazione bancario-finanziaria, con la diffusione del credito al consumo attraverso una pluralità di mezzi di indebitamento, quali carte di credito, finanziamenti brevi, ICD, payday loans, rifinanziamenti delle ipoteche sugli immobili, scoperti di conto corrente e quant'altro serva a integrare i salari erosi dalla flessibilità. Questa iniziale riflessione, dunque, ci porta ad un primo punto di arresto. La flexicurity è la filosofia generale, o meglio, l'attrezzo comune del sistema tecnonichilista, più comunemente noto come capitalismo neoliberista. Flessibilità, mercato del lavoro e uberizzazione. Passiamo quindi ad osservare la concretizzazione della flessicurezza nel più specifico del mercato del lavoro odierno. Il drammatico panorama della flessibilità lavorativa è ormai conoscenza comune acquisita da tempo, sostanziandosi nella tripartizione in A. flessibilità numerica della quantità di lavoro in entrata e in uscita attraverso il proliferare di una moltitudine di contratti atipici, a chiamata, a progetto, di job sharing, di somministrazione di manodopera e similia, o di contratti di lavoro subordinati a tempo determinato, con la più ampia possibilità di apporre il termine in una serie quasi illimitata di contratti a scadenza, come previsto ad esempio per lo specifico ambito italiano dall'ultimo decreto Poletti, e a tempo indeterminato, con la flessibilità introdotta anche in tale area attraverso la sostanziale abrogazione dell'art. 18 stat. Lav. Portata avanti dal nuovo contratto a tutele crescenti disciplinato dalla seconda parte del recente Jobs Act. Flessibilità funzionale nella gestione del rapporto di lavoro attraverso la possibilità di modificare unilateralmente le mansioni anche in pace dequalificando il patrimonio professionale, si veda quanto previsto dalla legge delega 183 del 2014 in materia di demansionamenti o attraverso la totale liberalizzazione degli orari di lavoro con i contratti a partime che consentono la gestione premiale o sanzionatoria della forza lavoro, mercé la concessione o la negazione di ore supplementari di lavoro necessarie ad integrare salari base esigui ed insufficienti per la sussistenza o forme di orario flessibile quale quello multiperiodale, ovvero sia variabile entro un dato lasso di tempo o elastico. Flessibilità salariale con retribuzioni che, con riferimento al singolo lavoratore, possono essere legate non solo all'orario di lavoro, si pensi al sopracitato contratto a partime e alla possibile variazione in aumento o in diminuzione delle ore supplementari, ma anche a nuove, moderne forme di cottimo digitale. Primo fra tutti, recentemente sbarcato anche in Italia, il cosiddetto crowd working, una sorta di asta digitale in cui qualsiasi richiedente, attraverso una piattaforma telematica che fa da intermediario, posta online i lavori richiesti, che consistono di solito in progetti tecnici e fratto o richieste di consulenze qualificate. A seguito dei molteplici lavori ricevuti, il richiedente ne sceglie solo uno. Ovviamente il lavoro rifiutato non viene pagato, mentre quello accettato viene pagato a prezzi infimi. Basterà riprendere le parole di Guy Standing per un giudizio senza appello. È cottimo in una forma che porta alla spremitura estrema, la forma definitiva di precariato nella quale i lavoratori sono puri postulanti, privi di diritti o sicurezza. Se poi volessimo dare uno sguardo ancora più aggiornato al panorama della flessibilità contemporanea, vedremmo come l'esasperazione di tale dinamica abbia condotto a forme di lavoro talmente liquefatte da far venir meno addirittura la stessa identità professionale del singolo lavoratore, scisso in un patchwork di molteplici e contemporanee rispetto alla singola giornata lavorativa occupazioni. Siamo alla uberizzazione del lavoro come icasticamente rilevato da Carlo Formenti, il quale nella sua acuta analisi sul neonato fenomeno della società Uber rileva la definitiva dissoluzione di ogni identità di classe, nella misura in cui ci trasformerebbe tutti in una massa indistinta e orizzontale di individui indipendenti costretti ad arrabattarsi in un forsennato bricolage senza nessuna garanzia di stabilità, di reddito, di futuro e senza nessun controllo sul proprio tempo di vita, per tacere della qualità stessa. Quali sono stati gli effetti di questa iperflessibilizzazione? Sono sotto gli occhi di tutti l'aumento vertiginoso della disoccupazione negli ultimi anni ed il crollo del livello medio dei salari, che gli economisti, con linguaggio farisaico, definiscono moderazione salariale, tali da scendere sotto la soglia necessaria a garantire un'esistenza libera e dignitosa, così come invece solennemente previsto dall'art. 36 della nostra Costituzione, dando origine al sempre più diffuso fenomeno del lavoro povero. I dati di una recentissima ricerca presentata al CNEL sul fenomeno dei working poor non lascia spazio a repliche. 3.750.000 lavoratori poveri solo in Italia, vale a dire persone con un reddito netto orario inferiore ai 2/3 del reddito medio. In pratica si tratta di lavoratori, sia subordinati che autonomi, le cui retribuzioni si aggirano sui 4,8 euro netti all'ora, quando la media netta è di 6,2 euro all'ora, e che, oltre ad essere lavoratori poveri, saranno condannati a diventare, tra qualche anno, pensionati poveri. Effetti individuali e sociali della flessibilizzazione. Ma vi è di più. Gli effetti si sono riverberati innanzitutto a livello individuale sugli stessi lavoratori vittime della flessibilizzazione, i quali, in ragione della somma incertezza causata da queste forme lavorative incerte sia nell'AM sia nel quantum, sono stati comunemente definiti lavoratori precari. Precarietà che si è riflessa sull'esistenza e sulle vite stesse attraverso lo smarrimento di una precisa identità professionale scissa, come abbiamo visto, in una moltitudine di disperse tessere lavorative, la perdita del controllo del tempo, con lavori che possono occupare, senza preavviso, qualunque parte della giornata o della settimana, i cosiddetti lavori a chiamata, o estendersi anche oltre l'orario canonico di lavoro, cui il lavoro senza fine, la fine della mobilità sociale in ragione di retribuzioni sotto il livello minimo di sussistenza, la sottoccupazione, ovvero sia lo svolgimento di mansioni di gran lunga inferiori rispetto al proprio patrimonio professionale. I lavoratori flessibili, dunque, diventano ostaggi di due trappole, quella della precarietà e quella direttamente connessa della povertà, da cui drammaticamente non riescono ad uscire. Ecco spiegato il dilagare, da alcuni anni a questa parte, di numerose patologie psichiche, in primo luogo della depressione, la quale può essere definita la malattia sociale nell'era del tecnonichilismo. Il crollo delle aspettative individuali e sociali in ordine alla realizzazione professionale, ovviamente vanificata da una vita precaria ed incerta, ed al correlativo culto della performance e dell'efficacia, la già citata loa dell'efficacité, infatti, ben può ascriversi tra le cause di primo piano nella patogenesi dei sempre più numerosi disturbi depressivi, tra cui l'ansia e lo stress, espressione a loro volta dell'insostenibilità del sistema tecnico e delle sue determinazioni sociali. Le conseguenze del profondo malessere sociale frutto dell'esplosiva miscellanea tra flessibilità, incertezza, disoccupazione e povertà sono alla radice anche dei sempre più numerosi movimenti sociali di protesta che dal 2011 ad oggi hanno spinto nelle piazze di tutto il mondo migliaia di persone indignate, le quali a loro volta hanno ingrossato le fila della nuova classe esplosiva, il precariato, insieme di non cittadini, denizens, dipendenti dalla volontà altrui, postulanti privi di diritti, soggetti alla carità o al benvolere altrui, alla ricerca di una rinnovata cittadinanza sociale. Segue seconda parte.